Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera a tutte e tutti e benvenuti alla puntata numero del TG Sherwood. Che puntata siamo, regia? Lo sappiamo? Non lo sappiamo, ma non è questo l'importante. Ciao Luisa.
Ciao Davide.
Siamo qui, giornata molto piovosa qui a Padova, umida come del resto sempre qui in Veneto, e giornata ricca soprattutto dal punto di vista politico. Infatti ieri sera più o meno la maggior parte della popolazione italiana è stata davanti agli schermi della televisione per ascoltare quello che ci hanno detto fondamentalmente Fico e il Presidente della Repubblica Mattarella. Due discorsi molto striminziti, molto veloci, ma che hanno fatto ben capire quella che è la situazione attuale del Paese da un punto di vista politico. Ci siamo lasciati mercoledì scorso con l'ultima puntata del TG Sherwood con la caduta del governo Conte. Mattarella poche ore dopo ha incaricato il presidente della Camera Fico per iniziare a sondare il terreno con tutti i gruppi parlamentari per cercare di formare un nuovo governo. Fico ha fatto obiettivamente il possibile. Negli ultimi giorni da parte di Italia Viva sembrava ci fosse stata una piccola apertura per quanto riguarda la formazione di un nuovo governo con la stessa maggioranza. Addirittura qualche giorno fa sembrava Renzi accettare anche la presenza di Conte nel nuovo esecutivo, senza però due pedine fondamentali per quanto riguarda invece Conte, ossia Bonafede e la Azzolina. Salvini e Meloni durante tutta la settimana della crisi di governo sono stati molto, almeno apparentemente, allineati per quanto riguarda la richiesta di nuove elezioni. Fico ieri sera è stato il primo ad entrare nelle nostre case attraverso la televisione e ha fatto un discorso brevissimo in cui ha ringraziato il presidente Mattarella per la fiducia e per l'incarico concessogli e ha detto che non si è trovata una quadra per formare il nuovo governo. Il discorso di Mattarella è stato un pochettino più lungo, è stato paternalista come di solito Mattarella sa fare, e fondamentalmente ha indicato due vie: quella delle elezioni e quella di un incarico da dare a un personaggio di alto profilo. Ieri sera Mattarella ha fatto ben capire che la via delle elezioni secondo lui non è percorribile per vari motivi, soprattutto perché il periodo non è assolutamente adatto, anche perché non si potrebbe vivere appieno quello che è l'esercizio della democrazia stessa, che vuole l'avvicinamento alle elezioni come un momento di confronto, di dibattito con i comizi, con tantissimi incontri. Quindi sicuramente non è un buon momento, visto che ancora siamo all'interno di una pandemia. Qualche ora dopo, anzi qualche minuto dopo l'annuncio di Mattarella, il nome di alto profilo istituzionale che Mattarella aveva iniziato a identificare, ha iniziato a correre attraverso i corridoi dei palazzi, anche se c'è da dire che già da qualche giorno i rumors volevano questo personaggio come probabile nuovo incaricato per formare il nuovo governo. È arrivata proprio in nottata la comunicazione del nome di Draghi. Non Drago, attenzione, anche se ho ricevuto qualche chiamata, però non mi sento ancora pronto a partecipare a questa grande avventura del governo. Quindi stamattina Draghi alle ore 12 ha sciolto la riserva e ha accettato questo incarico esplorativo. Questa crisi di governo fondamentalmente ci dà ancora una volta chiara e forte quella che è la situazione della politica italiana, ossia il fallimento della classe politica italiana. Due numeri che sono davvero agghiaccianti. Dal 1944 48 a oggi, e ci sono state 26 legislature, e in queste legislature ci sono stati ben 63 governi. Negli ultimi 30 anni, dal 1992, quindi post-Tangentopoli ad oggi, i governi sono stati ben 18, ossia un governo non è rimasto in carica più di 2 anni. E questo l'abbiamo visto anche con l'ultima legislatura, la legislatura che ha portato al governo Conte. Il governo Conte primo con la Lega di Salvini è durato meno di 2 anni e la stessa cosa il governo bis. Draghi quindi da domani pomeriggio avvierà le trattative con tutte le forze politiche. Il Movimento 5 Stelle non sembra assolutamente voler appoggiare la persona di Draghi, mentre Lega e Fratelli d'Italia stanno continuando a chiedere elezioni. Ovviamente senza il Movimento 5 Stelle servono molti esponenti del centrodestra per formare un nuovo governo. Draghi, l'ha già detto, cercherà una maggioranza ampia. Nel discorso di Draghi sono stati tre i punti fondamentali che ha sottolineato. Il primo, quello del cercare di arginare la pandemia e portare avanti una campagna di vaccinazione seria. La seconda è quella di una ripresa economica e da un personaggio come Draghi ovviamente non ci potevamo aspettare altro. E l'ultimo punto che metterà in agenda negli incontri con i vari esponenti politici del Parlamento, ovviamente quella che è la questione dei fondi europei. Sappiamo bene quanto i governi tecnici che camuffano l'espressione di camuffano quella che è l'espressione di tecnocrati e soprattutto di banchieri porteranno avanti delle politiche governative che saranno lacrime e sangue, soprattutto per la popolazione. Sappiamo bene chi pagherà le spese di queste politiche, conosciamo bene Draghi e quello che ha fatto durante il suo mandato in Commissione europea, quindi tremiamo soltanto al pensiero di quello che potrà succedere. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore. Intanto vi invito a leggere un primo contributo che oggi abbiamo pubblicato su Global Project, che proprio parla della figura di Draghi, figura che come centri sociali spesso abbiamo contestato.
Veniamo ora a una notizia di politica estera. In Birmania, il 1º febbraio, quindi lunedì scorso, è stato attuato dall'esercito un colpo di Stato. L'esercito ha preso il potere e ha arrestato la leader del partito di maggioranza, Aung San Suu Kyi, che nel 1991 vinse il premio Nobel per la pace, ma ultimamente, negli ultimi anni, è stata aspramente criticata dalla comunità internazionale per aver negato il genocidio della comunità musulmana dei Rohingya. Sono stati arrestati anche altri esponenti del partito che si chiama Lega Nazionale per la Democrazia, e inoltre è stato indetto lo stato di emergenza per 1 anno, che si traduce nella legge, è entrata in vigore la legge marziale per 1 anno. Le comunicazioni via telefoniche sono bloccate nella capitale e nelle principali città, così come le trasmissioni televisive nazionali, e anche gli aeroporti sono chiusi. Il generale Min Aung Hlaing ha giustificato questo colpo di Stato parlando di presunti brogli alle scorse elezioni dell'8 novembre, elezioni vinte dalla Lega Nazionale per la Democrazia con più dell'80% dei voti, e infatti il partito si è aggiudicato 368 seggi su 434. L'esercito in Birmania ha in realtà per Costituzione un potere molto forte. Ad esempio, il capo dell'esercito ha il potere di nominare il ministro della difesa e un quarto dei seggi parlamentari sono riservati a generali e ufficiali dell'esercito. Infatti, si è appoggiato per attuare questo colpo di Stato a due articoli della Costituzione che dicono che in una situazione in cui, e qua cito, in cui si rischia di disintegrare la solidità nazionale, il Presidente deve dichiarare lo stato d'emergenza, il che si traduce nel trasferimento dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario al capo dei servizi di difesa, e questo effettivamente è stato fatto dal generale. La situazione si fa piuttosto complessa perché in realtà l'esercito non è per niente amato dalla popolazione della Birmania, mentre la leader della Lega Nazionale per la Democrazia sì. Infatti in questi giorni sono cominciate molte proteste in tutte le città e addirittura il personale sanitario di tutto il paese ha deciso di entrare in sciopero generale e di attuare delle pratiche di disobbedienza civile per esprimere il proprio dissenso. Dissenso che è arrivato anche dalla comunità internazionale, sia dagli Stati Uniti che dall'Unione Europea, e che si augurano fermamente che il potere torni presto nelle mani di chi è stato eletto. Ieri è stato indetto e è stato fatto una riunione straordinaria, un incontro straordinario del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che però non è riuscito a pubblicare nessun documento ufficiale a causa di condanna del colpo di Stato, a causa del veto della Cina. Vedremo quindi come si svilupperà questa situazione che ad oggi risulta molto critica.
Bene, quindi fondamentalmente c'è chi sta peggio di noi, tipo in Birmania sicuramente non se la passano bene. Nota di costume, sui social è girata questo video di una tipa che faceva un influencer, che faceva, non so, ginnastica, e mentre questa faceva ginnastica nel suo canale, boh, YouTube, Instagram. Non si è accorta che dietro arrivavano i blindati soltanto per un colpo di Stato. Vabbè, cambiamo argomento, passiamo dai colpi di Stato alla speculazione finanziaria. Infatti sarò brevissimo perché io non ne capisco nulla di queste situazioni. La battaglia dei piccoli trader contro gli hedge fund continua a scombussolare Wall Street. Stiamo parlando di GameStop. Al centro della guerra fra piccoli investitori e i fondi speculativi c'è infatti GameStop, che qualcuno, sicuramente Pino, conoscerà, che è una catena che vende videogiochi per console. Cosa è successo in breve? Gli hedge fund hanno scommesso sul crollo del titolo. Quindi nelle varie sedute della borsa di Wall Street c'è stato un balzo davvero pazzesco dal 130% al meno 34%. Questo è avvenuto con un semplice passaparola tra i piccoli investitori e ha creato ovviamente un precedente pazzesco. Come vi ho anticipato, io capisco molto poco di questioni economiche, per questo vi invito ad ascoltare un podcast che si trova su gemininetwork.it, realizzato dal nostro Enrico Bassi della redazione di Radio Sherwood. E adesso ci andiamo proprio ad ascoltare Enrico, che ci fa un punto su quelle che sono gli aggiornamenti rispetto alla situazione GameStop.
Il caso GameStop è entrato nella sua seconda settimana di esposizione mediatica mainstream. Dopo mesi di discorsività online e sotterranea, infatti, il fenomeno ha raggiunto ormai un livello di impatto sull'economia globale impossibile da ignorare. Di cosa si tratta dunque? GameStop, azienda texana tra le leader del settore del commercio legato ai videogame, dopo un 2019 di grande sofferenza a causa dell'aumento esponenziale del commercio online, nel 2020 si è trovata ad affrontare la crisi legata al coronavirus in uno stato di profonda sofferenza. Questo scenario l'ha resa il bersaglio primario per gli hedge fund, fondi di investimento speculativi che, attraverso lo strumento delle vendite allo scoperto o short selling, hanno fatto partire nei confronti del gigante del mondo videoludico un vero e proprio assalto a colpi di scommesse sul suo fallimento. Non hanno fatto i conti tuttavia con Reddit e il suo forum interno chiamato Wall Street Bets. Tale social network atipico, infatti, aggrega gli utenti sulla base di interessi comuni. Il forum in questione radunava infatti fino alla settimana scorsa circa 3 milioni di piccoli e medi investitori del mercato azionario globale, agli antipodi come abitudini e capitali rispetto ai già citati hedge fund. Questo forum si è accorto della grande speculazione in atto nei confronti di GameStop da parte dei fondi istituzionali ed è partito al contrattacco, realizzando una short squeeze. Rastrellando infatti quante più azioni possibili di GameStop, ormai crollate al loro minimo storico sul mercato, hanno impedito e stanno impedendo ai fondi speculativi di chiudere le loro posizioni di short. Il valore del titolo è così schizzato verso l'alto, fino a lunedì era salito del più 1700%, mentre contemporaneamente gli hedge fund non solo hanno perso la scommessa sul fallimento dell'azienda, ma grazie all'operazione coordinata dagli utenti di Reddit hanno anche accumulato più di 70 miliardi di dollari di perdite. Il mercato e l'opinione pubblica sono letteralmente esplosi di fronte a questa novità nel panorama economico contemporaneo. Mai prima d'ora i piccoli e medi investitori, denominati retail investors, hanno dimostrato un potere di intervento sui mercati così massiccio. D'altro canto, gli hedge fund abituati alle speculazioni e al gioco scorretto non si erano mai trovati di fronte a perdite così elevate, i cui responsabili sono proprio quei piccoli e medi risparmiatori investitori da loro così spesso sfruttati e rovinati sistematicamente. La settimana scorsa, e in volume ancora maggiore in quella corrente, i potenti di Wall Street sono passati al contro-contrattacco attraverso i mezzi a loro abituali, cioè manipolazioni più o meno legali del mercato e delle piattaforme di trading, dichiarando esplicitamente attraverso i media il loro intento manipolatorio e il fastidio, se non l'odio, nei confronti di questa coalizione di piccoli retail investors. D'altro lato, questi ultimi non sono certamente la rappresentazione di forze sociali e popolari coalizzate contro i grandi e potenti turbocapitalisti. Vengono infatti da Reddit, dove hanno trovato e trovano asilo tuttora community populiste, razziste, omofobe e antifemministe. Lo stesso linguaggio degli utenti del forum Wall Street Bets riflette questo clima umano e culturale ultra cinico e ultra aggressivo. Un'altra potente novità, difatti, è legata alle finalità di questa operazione di short squeeze. Non si tratta di un'opportunità di facile guadagno speculativo, bensì della volontà feroce di vendetta nei confronti di Wall Street e degli hedge fund. Sono disposti a fallire e perdere tutto fino all'ultimo centesimo, se ciò equivarrà al fallimento incombinato dei fondi e del mercato stesso. Come finirà la vicenda non è dato saperlo. Questa settimana si è aperta con un tonfo del titolo, inquinato di nuovo da scorrettezze da parte degli hedge fund, ma i redditors non sembrano voler cedere, continuando a comprare e tenere le azioni. Rimane il dato oggettivo della novità del fenomeno. Una coalizione di piccoli e medi investitori ha messo in ginocchio i grandi del famigerato 1%. Tuttavia, a muoverli non è stato un disegno di redistribuzione della ricchezza, ma una conoscenza del gioco finanziario ad alti livelli, davvero poco pulito, del capitalismo moderno e una profonda e sanguigna sete di vendetta. Il tutto realizzato attraverso una piattaforma online anonima e aggregatrice, che sembra non poter prescindere da clima e linguaggi razzisti, cameratisti, nichilisti e semifascisti, di odio verso le generazioni più anziane e verso gli ideali di inclusività democratica. Ecco, sono proprio loro i protagonisti dell'attacco più violento e almeno per ora più efficace che la storia recente ricordi all'economia e alla finanza globali.
Torniamo ora in patria per degli aggiornamenti del caso Uva. Giuseppe Uva morì il 14 giugno 2008 dopo essere stato fermato da due carabinieri che lo trovarono in stato di ebbrezza, e morì la mattina dopo in ospedale a Varese, secondo le fonti ufficiali, per un arresto cardiaco. In realtà l'accusa ha sempre sostenuto che le cause della morte furono le violenze e le torture subite da Giuseppe Uva durante l'arresto e in seguito in caserma. E gli imputati furono però assolti, ma proprio in questi giorni è arrivata la comunicazione dalla Corte Europea dei Diritti Umani, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per l'esaminazione degli atti giudiziari. È quindi una svolta importante per questo caso, e ce ne parla Checchino Antonini di Associazione contro gli abusi in divisa.
Tortura, indagini carenti e processi inadeguati nel caso Uva. La CEI, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ascolterà le ragioni del ricorso dei familiari di Giuseppe Uva morto in ospedale a Varese il 14 giugno del 2008. Uva era finito lì in TSO dopo una notte in balia dei carabinieri in una caserma. Il ricorso è stato presentato a novembre 2020 dagli avvocati Ambrosetti, Marcolini e Matera, legali di Lucia Uva, sorella di Giuseppe, che da 13 anni non smette di battersi per ottenere verità e giustizia. ACAD ha seguito la vicenda fino a quando abbiamo fondato questa associazione contro gli abusi in divisa, 7 anni fa. Così abbiamo sentito subito Lucia. E lei ed Ambrosetti ci hanno spiegato di aver ricevuto la mail della CEDU che comunicava di aver ricevuto il ricorso, vuol dire che non è stato dichiarato inammissibile. Così abbiamo scoperto che esiste un primo vaglio di ammissibilità e l'84% dei ricorsi non lo supera. Vale la pena di ricapitolare le ragioni del gesto di Lucia e dei suoi legali: le carenze nelle indagini, lo Stato italiano non si è adoperato a sufficienza per accertare i fatti perché la lunghezza del processo e l'imperizia delle indagini non hanno consentito il raggiungimento della verità. Poi ci sono i trattamenti inumani e degradanti, sia fisici sia psicologici, a cui è stato sottoposto Giuseppe in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani. Il ritardo con cui l'ordinamento italiano ha introdotto il reato di tortura è venuto solo nel 2017 e con una legge che le associazioni come noi ritengono assolutamente inadeguata, ma anche grazie a quel reato la magistratura avrebbe potuto disporre di strumenti più adeguati per la valutazione dei comportamenti delittuosi, la grave carenza processuale in appello, infine quando la Corte non ha voluto che venissero nuovamente ascoltati i testimoni più importanti e in violazione di una precisa disposizione della stessa CEDU si è limitata a rileggere le trascrizioni dei verbali del processo di primo grado. Era il luglio del 19 quando lo Stato si è assolto per sempre nella vicenda della morte di Giuseppe Uva con la conferma in Cassazione dell'assoluzione di 6 poliziotti e 2 carabinieri. La sentenza sembrò sbalorditiva perché il procuratore generale aveva chiesto di ripetere un processo per ascoltare finalmente i testimoni. In quelle ore un comunicato di ACAD ricordava alcuni passaggi chiave dell'autopsia. Era pieno di lividi e fratture, aveva segni di bruciature di sigaretta dietro il collo, aveva i testicoli tumefatti, aveva sangue dall'ano. Ce l'aveva raccontato molto prima dell'autopsia la stessa Lucia, che aveva voluto ispezionare il cadavere di suo fratello, incredula di come fosse stato ridotto dall'incontro con 8 servitori dello Stato. Uva era stato fermato a Varese in pieno centro nella notte fra il 13 e il 14 giugno 2008 da 2 carabinieri, mentre con un amico stava spostando per scherzo le transenne di un cantiere per bloccare una strada. Una gazzella dei carabinieri li raggiunge e li porta in caserma col supporto di altri 6 poliziotti. Seguirono una notte in caserma, il TSO e la morte in ospedale. Cosa succederà adesso? Non ci saranno nuove indagini sul caso Uva. Il ricorso non può incidere sulla posizione degli imputati ormai assolti. Il ricorso infatti è contro lo Stato italiano e potrebbe portare a una sua condanna, a una censura, e solo allora sarà possibile un'ulteriore causa per il risarcimento del danno contro lo Stato. Ma i tempi si prevedono tuttavia piuttosto lunghi e l'esito è tutt'altro che scontato, ma dalla Corte europea dei diritti dell'uomo potrebbe arrivare prima o poi un altro sprazzo di verità, come è successo negli anni scorsi quando la CEDU ha corretto o sanzionato lo Stato italiano sulle sevizie a danno di detenuti nel carcere di Asti, sul sovraffollamento carcerario, sulle violenze alla Diaz e nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova 2001. Per quanto riguarda ACAD ci siamo e ci saremo a fianco di Lucia perché, come si usa dire, non succedano mai più cose di questo genere.
Caso Uva che riporta alla memoria di noi giovani esploratori del web tanti video interessanti, soprattutto di un giorno in pretura. Passiamo al... Pino si ammazza dalle risate, quando faccio il TG io Pino ride proprio assai. Passiamo alle pillole, flash o pillole che dir si voglia in base alla sensibilità di ognuno di noi. Chi ha seguito la sabato scorso dalla pagina Facebook di ADL, l'assemblea sul reddito, assemblea davvero molto interessante, che ha dato degli spunti davvero, davvero interessanti su quella che è una lotta fondamentale da portare avanti, ossia quella per un reddito davvero per tutte e tutti, ha già, come dire, ascoltato questa problematica che i compagni dell'ADL hanno portato sabato scorso. Ossia questo scontro che va avanti da più di un anno tra ADL Cobas e Aspiag. Aspiag è la società che fondamentalmente sta dietro De Spar. Dopo un anno di trattative, fondamentalmente si è avuto un buco nell'acqua. La lotta verteva attorno alla creazione di un nuovo magazzino di stoccaggio merci a Monselice e quindi lo spostamento di tantissimi lavoratori nel nuovo sito. Ovviamente, visto anche la composizione dei lavoratori che lavorano in questi tipi di magazzini, è anche proprio difficoltoso il semplice spostamento per motivi lavorativi. E da un certo punto di vista l'Aspiag non ha neanche voluto garantire lo stesso orario di lavoro e addirittura gli stessi giorni lavorativi. La battaglia continuerà, lo sciopero sta andando avanti, anche se comunque l'apertura del magazzino di Monselice è ormai cosa fatta.
Secondo Flash e anche seconda notizia che riguarda le violenze da parte della polizia di questo TG, parliamo infatti dell'ennesima violenza contro la comunità afroamericana negli Stati Uniti. E violenza che direi ha raggiunto il suo apice in quanto stavolta la vittima è una bambina di 9 anni che a Rochester è stata ammanettata e è stato usato contro di lei lo spray al peperoncino da parte di alcuni agenti. E ci sono molti video sul web che sono stati ripresi da una bodycam di uno degli agenti. E le autorità della città si sono subito espresse e hanno espresso la propria indignazione, cosa che invece non è stata fatta dal sindacato della polizia, che ha cercato in tutti i modi di giustificare questo atto. Io mi fermo qua perché penso che sia una notizia che si commenta da sé e lascio la parola a Davide.
Sì, concludiamo con alcuni appuntamenti. Intanto ci scusiamo se ci sono stati un po' di problemi tecnici, ma cosa volete? Senza un governo che porta avanti questo paese può succedere che magari ci sono problemi di volume o altro. Vi diamo un po' di appuntamenti. Non abbiamo parlato oggi di Covid, fortunatamente, ma il Covid c'è e come. E soprattutto la situazione sanitaria in tutta Italia, ma anche nella nostra regione, è davvero tragica. Per questo sabato prossimo 6 febbraio in parecchie città del Veneto ci saranno dei presidi, delle manifestazioni davanti agli ospedali cittadini. L'appuntamento qui a Padova sarà alle ore 11 davanti all'ospedale Sant'Antonio di Padova. Ovviamente le richieste sono semplici e banali da un certo punto di vista, ossia cercare di cambiare quello che è il passo dell'organizzazione della sanità veneta, che è stata sempre portata come esempio di efficienza, e abbiamo visto in quest'anno di pandemia che proprio così non è stato. Quindi ricordo l'appuntamento sabato alle ore 11 davanti al Sant'Antonio di Padova. Un appuntamento sicuramente più leggero avverrà domani pomeriggio, giovedì 4 febbraio, alle ore 19:30, sì, 19:30. Dalla pagina Facebook di Odiare non è uno sport ci sarà un webinar all'interno del progetto di Odiare non è uno sport, progetto che abbiamo portato avanti anche come redazione di Radio Sherwood e di Sport alla Rovescia. Faremo un po' una discussione su quello che è lo stato dell'arte del mondo dello sport di base dilettantistico, ma anche non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche da un punto di vista sociale e politico, come sarà la ripartenza dopo questo periodo di pandemia. Oggi 3 febbraio a Catania sarebbero iniziati i festeggiamenti in onore di Sant'Agata, patrona di Catania, una grande fede. Chi segue il TG Sherwood lo sa, perché ogni anno capita che in questo periodo presento io il TG Sherwood. L'anno scorso ho mandato i saluti a tutti i cittadini catanesi che stavano per le strade ad accalcarsi, perché fondamentalmente la cosa più importante di Sant'Agata è l'assembramento, cioè tutto si basa sull'assembramento. Ovviamente quest'anno c'è il Covid e anche Sant'Agata non ci sarà, la festa sarà in streaming alcune parti della festa. Dopo questo piccolo utilizzo a scopo privato per salutare i miei concittadini catanesi, cosa facciamo? Salutiamo!
Salutiamo!
E ci vediamo
mercoledì prossimo. Vi ricordiamo anche la rassegna stampa tutte le mattine dal lunedì al venerdì alle 9 su Sherwood.it e su Gemini Network in differita alle 10.
E lanciamo a questo punto la sigla!
Digi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.